Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
A 7:05 minuti inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Proseguiremo, come abbiamo fatto già da lunedì, nel cercare di analizzare i temi più caldi. Adesso la frase autunno caldo è una delle frasi più scontate, retoriche, forse anche stucchevoli, però i temi dopo, diciamo così, la pausa estiva. Ne abbiamo parlato per quello che riguarda i temi di politica monetaria, quindi di politica economica internazionale, lunedì. Ieri ci siamo concentrati sull'Europa e anche sulle richieste, il rapporto che ha con l'Italia. Oggi proseguiremo per concludere l'approfondimento sulla Germania, perché ricordavamo che la Germania in questo momento è grande osservato speciale dal punto di vista economico, e ricordavamo anche come il PIL tedesco nel secondo trimestre abbia fatto meno 0,1%, e soprattutto anche la fiducia dei consumatori, che è calata molto nel mese di agosto. Quindi non sembra esserci un rimbalzo economico in vista per la Germania, dopo che ha perso già lo 0,3% l'anno scorso. Tra l'altro le stime sono un più 0,1, quindi sostanzialmente invariata, e tra l'altro è dal 1998 che la Germania non era all'ultimo posto nella crescita economica, quando si iniziò a ragionare poi soprattutto nel 99-2000 del malato d'Europa. Ricordo nel 99 Radio 24 festeggia quest'anno i 25 anni, e il 4 ottobre, e ricordo bene che nel 99 ci fu una copertina dell'Economist con appunto il malato d'Europa, e in quei primi anni della radio, di questo programma, si discuteva molto della frenata, della locomotiva tedesca frenata. Ecco, era da allora che non se ne parlava. Dicevo, è inutile avere quello che i tedeschi chiamano Schadenfreude, quindi godere delle disgrazie altrui, perché la Germania è il primo paese per il nostro export, soprattutto manifatturiero, e non è un caso che l'industria italiana stia rallentando. Allora, il dato di oggi vede un aumento dello 0,1% a giugno nel fatturato delle imprese rispetto a maggio, però in valore, meno 0,7 in volume. Il problema è che il fatturato fa meno 3,7% rispetto al giugno del 2023, ed è il decimo calo consecutivo. E ripeto, non è solo, diciamo, colpa della Germania, ma sicuramente c'è una flessione sul mercato interno, meno 1% in valore, meno 6% in volume. C'è qualche aumento in più su alcuni mercati esteri, però ripeto, è ovvio che la Germania pesa su questo. E poi parleremo del tema, andando verso i temi italiani, ne accennavamo già ieri. La manovra varrà più o meno 30 miliardi, 12 miliardi sono quelli, anche qui miliardo più, miliardo meno, 10-12 miliardi quelli che noi prometteremo all'Europa di tagliare sul deficit, cioè lo 0,5-0,6% del PIL, e vedremo poi la trattativa su 5 anni, tagli un po' di più rispetto a diluirlo su 7 anni, ma se vuoi diluirlo su 7 anni devi fare anche delle riforme. È probabile che nell'arco della trattativa che il ministro Giorgetti avrà con Bruxelles si opterà per i 7 anni. Però dicevo, 10-12 miliardi per ridurre il deficit, poi le misure che scadono valgono 18 miliardi, mi riferisco a quasi 11 miliardi del taglio del cuneo fiscale da 5 punti, quasi 2 miliardi vale il sostegno agli investimenti nelle zone economiche speciali, poi ci sono 830 milioni di detassazione dei premi. Le missioni internazionali, quelle da rifinanziare, costano circa 1 miliardo, bonus mamme 300, con due figli 370 milioni, e poi la voce, poi taglio IRPEF 615 milioni, sostegno agli indigenti 650 milioni, dove entra anche il nuovo reddito di cittadinanza, quindi il reddito di inclusione e quant'altro. Però il grosso di questa di questi 18 miliardi sono 11 più 2, taglio del cuneo più le zone economiche speciali, e siamo già a 13 miliardi. Si aggiunge anche il taglio dell'IRPEF, arrivi a 14. Perché lo dico? Perché il governo deve trovare a questo punto, immaginando 20 miliardi di extra gettito, che è già una bella stima, perché per ora siamo a 12 miliardi di extra gettito fiscale, cioè soldi in più che lo Stato non si attendeva, ipotizzando anche che si arrivi a 20 miliardi per fine anno, restano da trovare circa 10 miliardi. Dove trovarli? E ipotizzando che vengano rifinanziate, chiaramente, tutte le voci da rifinanziare, le misure che scadono, servono 10 miliardi. Dove trovarli? E questa è il... è l'oggetto del contendere, perché ieri il sottosegretario Durigon ha detto no ad allungare a 7 mesi le finestre per chi in questo momento va in pensione anticipata senza requisiti anagrafici, quindi 42 anni 10 mesi contributi per gli uomini, 41 anni 10 mesi per le donne. In questo momento ci sono 3 mesi di finestra, quindi devi aspettare, male che ti vada, 3 mesi. L'ipotesi che era circolata era di portarla a 7 mesi. Come avviene già, vedremo se verrà riconfermata, per invece chi va in pensione con quota 103, cioè tutto calcolato con sistema contributivo, 62 anni e 41 anni di contributi, e dove c'è un periodo di 7 mesi per i dipendenti privati e di 9 mesi per quelli pubblici. Poi c'è il tema delle pensioni, vabbè, anticipata contributiva, contributi tutti in forma contributiva a partire dal gennaio 96, servono 64 anni e meno 20 anni di contributi. Sta diventando un po' una giungla, perché se uno mette la pensione anticipata senza requisiti anagrafici, appunto quella che citavo, poi la quota 103 tutta contributivo, sono 62 anni e 41 di contributi, poi c'è appunto la pensione anticipata contributiva, deve avere 64 anni e meno 20 anni di contributi, e poi c'è la pensione di vecchiaia, 67 anni di età e 20 di contributi. Su questo faccio notare che c'erano state alcune polemiche degli ascoltatori ieri, quando ho citato il fatto che chi ha utilizzato la pensione anticipata e quindi su 100.000 persone il 30% quasi avevano meno di 60 anni, e quindi mi riferisco chiaramente a chi va con 42 anni 10 mesi, cioè questo 30% non aveva i 62 anni necessari per quota 103, aveva probabilmente, anzi sicuramente, i 42 anni 10 mesi di contributi, avendo iniziato a lavorare molto giovani in molti casi, perché la maggior parte sono privati, e sappiamo poi esistono anche i lavori usuranti. Ieri qualcuno si è lamentato, io non voglio mandare in pensione nessuno a 80 anni, sto solo dicendo che su 100.000 circa pensioni anticipate il 30%, una volta raggiunti i 42 anni 10 mesi, aveva meno di 60 anni. Fa più specie, a mio avviso, un altro dato di oggi: le persone in vecchiaia, o meglio i cittadini che sono in pensione di vecchiaia da almeno 40 anni, e quindi dal 1984 o dagli anni precedenti, perché ricorderete c'era negli anni 80 il baby pensionato, quello che andava in pensione, le lavoratrici pubbliche con figli con 14 anni 6 mesi un giorno di contributi andavano in pensione. Comunque chi è in pensione di vecchiaia da almeno 40 anni sono praticamente 160.000 persone. Se invece guardi l'intera platea delle pensioni vecchiaia, invalidità previdenziali e superstiti in vigore dal 1984 o dagli anni precedenti, ci sono 560.000 assegni. Questo lo dico perché è probabile che di queste 160.000 persone che hanno le pensioni di vecchiaia da almeno 40 anni, è ovvio che adesso non potresti, perché ti ci vogliono o 42 anni 10 mesi di contributi, o puoi andare a 67 anni, cioè non penso che dovresti avere 107 anni, oppure anche se andassi con il quota 103 devi avere almeno 62 anni, quindi più 40 fa 102, sono tutte persone che sono andate giovanissime in pensione, 35-40 anni, ed è da 40 anni, che almeno 40 anni, cioè dall'84, che ricevono la pensione. Ultima nota, poi ne parleremo con Alberto Brambilla, al di là della legge, poi è interessante vedere quanti anni di lavoro sono necessari prima della pensione. Beh, la media italiana è abbastanza bassa, poi chiederò conto Brambilla, 33 anni rispetto a una media europea di 37 anni, la Francia, che pure ha quote più basse, ha 37 anni, la Germania ha 39 anni di lavoro prima della pensione e via così. Alcuni, poi altri paesi ce l'hanno più bassa, ma si tratta di Turchia e Romania. Questo per ragionare prima, in attesa di conoscere cosa deciderà il governo su quanto è anche come gobba pensionistica. Sappiamo che il picco arriverà nel 2044, nel 2040, quando le pensioni peseranno per il 17% dell'intero PIL italiano. Adesso pesano il 15,5%. Qual è il risparmio che il governo potrebbe ottenere? Allora, le prime stime sono di un risparmio, se tu allungassi le finestre, attualmente a 3 mesi, della pensione anticipata, quindi 42 anni, 10 mesi, di circa 1 miliardo, mantenendo anche la finestra a 7 mesi, che era 3 per quota 103. Poi vedremo il resto dei ragionamenti. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook, YouTube e il canale 246 del Digitale Terrestre. Era anzianità, non ho capito di cosa mi stia contestando. Penso si riferisse, no, il dato che cita l'INPS era la vecchiaia, pensione di vecchiaia da almeno 40 anni. Qualcuno mi dice: spero che i tuoi figli, quando andranno in pensione, possano mangiare la Caritas. Ma guardi che io non ho detto, cioè, allora, secondo me era insostenibile e accettabile, a maggior ragione visto che lei mi parla dei miei figli o dei figli di ragazzi che hanno questa età, e tutto il tema delle baby pensioni, ma l'abbiamo già detto molte volte, cioè che ci siano centinaia di migliaia di italiani che sono andati entro 1984 in pensione a 40 anni, perché se ne hanno, se sono in pensione da almeno 40 anni, vuol dire che giù di lì 37-40, immaginando appunto un'età media di 80 anni, quello trovo scandaloso. Guardate che il simulatore delle pensioni dell'INPS ha fatto un calcolo: chi oggi ha 30 anni, così parlo, raccolgo la provocazione dell'ascoltatore, chi ha 30 anni e ha cominciato a lavorare da poco, da pochissimi anni, riuscirà ad andare in pensione tra i 66 anni e 8 mesi, nel caso abbia versato 20 anni di contributi e maturato un assegno superiore a una certa soglia, cioè 3 volte l'importo mensile dell'assegno sociale, quindi 1600 euro, oppure a 74 anni se non riesce a versare almeno 20 anni di contributi, quindi va con pensione di vecchiaia, anzianità, chiamatela come volete. Questo non si può andare in pensione a 40 anni con 15 anni di contributi. Ho capito, era proprio il tema delle baby pensioni. Comunque, dunque, sta preparando il cetriolo per i prossimi pensionati. No, voglio capire quanto si può risparmiare dalle pensioni e soprattutto quanto regge il sistema. Il governo non ha ancora deciso, però andiamo avanti, poi ci arriviamo. Vado subito sui mercati finanziari, così diamo come sempre in apertura i mercati e poi andiamo sul resto. Per quello che riguarda l'indice, anche oggi è leggermente positivo, più 0,31%, Parigi più 0,20%, Francoforte mezzo punto percentuale di rialzo, Londra invariata. Per ciò che ha a che fare con i titoli, segnalo oggi ci sono alcuni casi in evidenza. Nello specifico, ricordati, più 2,70 di Assoreno, in più 2,40, A2A più 2, Era più 2, Unipol più 2, A2A si è rispostato più 1,88, adesso Fineco più 1,40, Snam più 1,20. Poi c'è chi cede non cose particolari oggi, meno 1,46 Tenaris, meno 0,90 Saipem, meno 0,80 STMicroelectronics. È chiaro che tutta la tesa è per Wall Street, quando chiuderà Wall Street, per il bilancio di Nvidia, il titolo più influente al mondo ormai, battezzato da inizio anno produttore di semiconduttori per l'intelligenza artificiale, ha guadagnato il 160% in più, e se guardiamo ai minimi toccati a ottobre del 2022 il titolo ha guadagnato il 1000% in più. Gli analisti prevedono ricavi raddoppiati a quasi 29 miliardi di dollari nel trimestre che si è chiuso a luglio, quindi nel secondo. L'utile atteso a 15 miliardi, più del doppio dello stesso periodo dell'anno precedente, che era di 6. E staremo a vedere su questo. Positive, dicevo, le altre borse europee. Si aspetta anche il dato dell'inflazione. Venerdì uscirà l'inflazione italiana, ma complessivamente dell'area euro, per capire come si muoverà la Banca Centrale Europea. Bene la Piazza Affari, ma nel resto Europa sia Leonardo che i farmaceutici un po' più deboli, come ricordavo, le banche. Andando invece su mercati energetici, chiamiamoli così, petrolio quindi e gas. Per quello che riguarda il petrolio, siamo in calo intorno all'1%, il Brent è sotto gli $80, a $79, il WTI a $75, infatti c'è una leggera tendenza a ribasso anche sui prezzi praticati alla pompa ieri. La benzina in modalità SEV 1,808 € al litro, e il gasolio invece 1,683 € al litro. Il gas a €39 oggi, un anno fa era 51, il prezzo dell'elettricità è a €143, il PUN un anno fa era 120. E di manovra si sta parlando non solo in Italia, la Francia ha altri problemi dopo il rifiuto di Macron di ieri, deve fare un governo, ma si sta parlando anche e soprattutto in Gran Bretagna, dove il neo premier laburista Keir Starmer ha detto si prospetta un inverno davvero difficile per milioni di pensionati britannici, eccoci, destinati a essere complessivamente colpiti più di altre fasce dalla stretta di bilancio delineata ieri appunto dal premier britannico, che ha annunciato una finanziaria d'autunno dolorosa. Ha detto, è chiaro che ci sono 10 milioni di anziani che a questo punto temono una stretta sulla manovra in Gran Bretagna. Starmer ha ricordato di aver trovato un buco di bilancio, diciamo così, dei conti non in ordine, ben superiore alle attese, per quasi 11 miliardi di sterline. Nel frattempo è giunto a Berlino e ha fatto una conferenza stampa con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, chiedendo: non vogliamo tornare indietro, ma vogliamo un nuovo inizio con l'Unione Europea, l'avvio dei negoziati per un nuovo trattato bilaterale tra post-Brexit tra Regno Unito e Germania rappresenta una chance generazionale da non marcare, a beneficio anche della working class. Va bene. Il dato di fatto è che magari con accordi bilaterali, adesso vedremo come, la Gran Bretagna sta cercando di mettere mano agli effetti negativi della Brexit. Infatti le dichiarazioni sono molto distese. Scholz ha detto che la Gran Bretagna è un partner dell'Unione Europea irrinunciabile anche dopo la Brexit e quant'altro. Interessante invece quello che è successo in Spagna, perché anche in Italia abbiamo usato il cosiddetto Golden Power, cioè la possibilità per lo Stato di bloccare cessioni di società che ritiene strategiche per l'interesse nazionale, qualora appunto vi fosse un pericolo per l'interesse nazionale visto il compratore. Ecco, anche la Spagna si è mossa ma si è mossa su l'impresa Talgo. Per chi conosce la Spagna, il Talgo è il treno, il loro treno ad alta velocità. Ebbene, cioè, la società si chiama Talgo e la Spagna ha messo il veto sull'OPA lanciata dal gruppo ungherese che si chiama Ganz Mavag per motivi di sicurezza nazionale. Perché? Perché i servizi segreti spagnoli hanno informato il governo che quel consorzio ungherese ha strettissimi legami, ma pensa un po', con la Russia oltre che con il governo di Orban. Ma è la stessa cosa, visti i legami e il rapporto che ha Orban con Putin, dire legami con Orban e legami con la Russia è sinonimo, è quasi ripetitivo. Buone notizie in Francia, nonostante tutte le tensioni politiche, perché la fiducia dei consumatori è salita a livello più alto da inizio del 2022. Per quello che riguarda altre notizie di carattere europeo, Air France ha perfezionato l'acquisizione del 20% della danese SAS, è un'operazione già annunciata lo scorso ottobre, ma adesso si è perfezionata. Veniamo all'Italia. Tra l'altro c'è una cosa interessante sul traffico aereo. I voli per l'Asia stanno diventando poco profittevoli, c'è un articolo di Mara Monti sul Sole 24 Ore di ieri, tant'è che Lufthansa vorrebbe mettere un freno chiedendo aiuto anche a Bruxelles per cercare di contenere l'espansione massiccia delle compagnie cinesi a danno di quelle europee, perché la chiusura dello spazio aereo russo ha avuto un impatto significativo nel rendere le rotte verso il Far East meno convenienti. Lufthansa calcola un calo del rendimento del 10% in Asia e, tra l'altro, ancora le rotte offerte, il numero di voli offerti è al 70% rispetto al 2019, quindi c'è un 30% in meno. Ma anche British Airways ha dichiarato di sospendere i voli tra Londra e Pechino a partire da ottobre, e anche Virgin Atlantic ha deciso di ritirare la sua unica rotta cinese, quella che va per Shanghai. Ora, la Qantas, quindi la compagnia australiana, pur non essendo interessata, perché non deve volare, cioè non doveva volare sopra la Russia, e quindi non è interessata al divieto di sorvolo dello spazio aereo russo, però anche la Qantas ha tagliato la rotta Sydney-Shanghai per evitare che gli aerei volino semivuoti. E quindi, insomma, c'è da un lato la concorrenza delle compagnie aeree cinesi, dall'altro anche minori interessi, e dall'altro poi alcuni costi aggiuntivi. Ma è interessante notare che se perfino la Qantas, che non ha costi più alti perché non volava sopra lo spazio russo, per andare da Sydney a Shanghai taglia il volo, vuol dire che appunto gli aerei volavano semivuoti, e la dice lunga sulle difficoltà delle volte anche verso l'Asia, oltre che sulla concorrenza delle compagnie cinesi. Dunque vedo Barisoni non ci prende per in giro, la Golden Power serve solo quando i compratori non sono occidentali. Beh, adesso così è un po' tranchant, ma è chiaro che se il governo spagnolo, italiano, deve valutare se il compratore mette a rischio la sicurezza del paese, in primo luogo andrà a valutare se il compratore appartiene o ha legami con governi con cui ci sono forti tensioni. Noi abbiamo bloccato varie operazioni, tra cui una di un compratore cinese. Poi non è detto che non possa bloccare altre operazioni. Ricordiamo cosa fece, insomma, la Francia, forse non utilizzando formalmente la Golden Power, nell'operazione Fincantieri e Cantieri Francesi di Saint-Nazaire. Non è che non vi siano, però è ovvio che in primis se tu hai un compratore che è vicino a Putin o vicino alla Cina, sapendo che politiche adotti la Cina aggressive, chiaro, ma vale anche per altri paesi, vale anche per l'Iran, visti i rapporti che ci sono. Mi sembra abbastanza scontato che sia più facile che venga bloccato o che venga utilizzato il Golden Power per un'azienda collegata al governo russo, al governo cinese, al governo iraniano, che non, diciamo, al governo svizzero. Però non è in automatico, può avvenire anche in quel caso. Oh. Dunque, mi state chiedendo anche delle ipotesi sul... sì, ci sono varie ipotesi. Per esempio oggi Marco Mobili su Sole 24 Ore ipotizza che il taglio dell'IRPEF possa, sui redditi possa essere aumentato, il taglio del cuneo, meno 7% dei contributi previdenziali per i redditi fino a 25.000 euro, del 6% fino a 35.000 euro, possa essere, diciamo, portato per esempio per i redditi fino a 60.000 euro. Starebbe valutando quindi il secondo scaglione, che in questo momento va da 28 fino a 50.000 euro, di portare il secondo scaglione da 28 a 60.000 euro, è lo scaglione che paga il 35%, oltre e quindi e la riduzione, poi si sta valutando di portare la riduzione attualmente al 35% al 33%, quindi da un lato alzeresti l'asticella di chi rientra nella riduzione fino a 60.000 euro di reddito, dall'altro ridurresti l'aliquota dal 35 al 33%, oltre 50.000 resterebbe al 43%. Però io dico, in questi casi, siccome sappiamo che poi ci sono proposte, ci sono emendamenti, poi a un certo momento il governo blinda la manovra, ma è sempre successo così, giustamente, quando teme l'assalto alla diligenza, sono tutte ipotesi, è giusto giornalisticamente ragionare, non vorrei però generare confusione, e quindi va, nel senso che ne avremo anche altre, vado su meteo e pubblicità, poi torniamo con una piccola nota sui consumi, parliamo di Germania e di spesa pensionistica. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
Focus Economia.
So you're a tough guy, like you really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy, I'm the bad guy.
17:34 minuti, adesso arrivo alla Germania. C'è un dato molto interessante, visto che venerdì commenteremo il dato sull'inflazione. Ricordavo l'altro ieri che l'inflazione è una tassa occulta e bastarda e iniqua. Perché? Occulta perché lì per lì non te ne accorgi, apparentemente. Bastarda e iniqua perché va a colpire i redditi più bassi, perché fatto 100, quello che è la tua spesa, se hai 1.000 euro praticamente se ne vanno, se guadagni 1.000 euro, tutti nella spesa cosiddetta obbligata, alimentari, spese per la casa, pulizia personale, igiene personale, pulizia della casa e anche il mutuo, e se invece ne guadagni 10.000 puoi anche dire, vabbè, 1.000 li spendo lì, ma gli altri 9.000 posso posticipare la spesa. Perché lo dico? Perché è chiaro che se poi l'inflazione picchia sulla spesa a maggior frequenza, quindi consumi alimentari, igiene e quant'altro, un'inflazione del 10% lì vuol dire il 10% sul totale del tuo guadagno, i 1.000 euro, invece un 10% su 1.000 euro, ma tu ne guadagni 10.000, vuol dire che va a picchiare l'inflazione, con questo calcolo, solo sul 10% del tuo guadagno. Tant'è che ci sono, l'abbiamo ricordato la volta scorsa, quasi 8 punti percentuali, 7 punti percentuali di differenza di inflazione, che tu sia ricco, cioè il quinto più ricco, o il quinto più povero. Proprio per questo motivo i prezzi aumentano per tutti, ma in un caso vanno a incidere sul totale della tua spesa, perché guadagni poco e tutto lo spendi come spesa obbligata, nell'altro caso vanno a incidere su una parte del tuo stipendio, perché magari puoi decidere di non fare alcuni acquisti che non sono obbligati, i beni durevoli, puoi aspettare, puoi rinunciare a un viaggio, puoi non cambiare il televisore. Difficile rinunciare al pane e alla pasta. Lo dico perché oggi la Confcommercio ha detto: attenzione, le spese obbligate su una famiglia normale, il problema è che è una famiglia media, questo vale molto di più per la famiglia più povera e molto di meno per la famiglia meno povera, sono il 42% dei consumi totali, su un totale di circa 22.000 euro pro capite di consumi all'anno, oltre 9.000 euro se ne vanno per il complesso delle spese obbligate e sono 350 euro in più rispetto al 2019. Ma ripeto, è la media di Trilussa, perché questi 350 euro sono poco per chi ne guadagna 10.000 al mese, sono tantissimo per chi ne guadagna 1.000 al mese. Chiaro il discorso? Sentiamo Sangalli, presidente di Confcommercio, sulle spese obbligate.
Le spese obbligate, soprattutto quelle legate all'abitazione, penalizzano sempre di più i bilanci delle famiglie e di conseguenza riducono i consumi, consumi che sono la principale componente della domanda interna. Per sostenerli occorre confermare l'accorpamento delle aliquote IRPEF e ridurre progressivamente e in modo strutturale il carico fiscale.
E l'effetto inflazione si vede anche nel guardando il fatto che adesso sono al 42% dei consumi le spese obbligate. L'anno scorso erano sopra il 42%, nel 19, quindi prima del Covid, erano al 40%, nel 1995 rappresentavano il 37% del totale dei consumi, le spese obbligate. Questo è dovuto all'aumento che c'è stato soprattutto, pensiamo ai mutui per la casa, ma anche nei beni a maggior frequenza d'acquisto. Sappiamo per esempio che altre voci, l'elettronica da consumo, hanno avuto aumenti molto molto più bassi, ma quelle non sono spese obbligate. Cioè io non sono obbligato, a meno che non sia rotto, a cambiare il telefono o a cambiare lo stereo. Sono obbligato a lavarmi, almeno così dovrebbe essere, e a mangiare. Allora, veniamo al tema consumi, legandolo anche all'andamento della Germania. Di nuovo saluto Daniel Gross, che è direttore del Institute for European Policy Making della Bocconi. Buonasera Gross.
Buonasera.
Già abbiamo commentato ieri la conferma della frenata tedesca, soprattutto anno su anno. Lei ci diceva ieri: guardate, l'errore strutturale è stato, la Germania è arrivata tardi su alcune tecnologie, pensiamo all'auto elettrica, soprattutto ha perso terreno anche durante il Covid. L'aiuto, lei ci diceva ieri, dello Stato tedesco, molto molto ingente, quasi quasi ha mascherato questa arretratezza, quindi ci sono stati alcuni errori di posizionamento dal punto di vista industriale. Le vorrei chiedere, però noi vediamo che in Germania in difficoltà non è solo l'industria manifatturiera e quindi l'export e la concorrenza cinese. C'è anche, molti economisti sollevano un tema di consumi interni, come dire, l'austerità, il Schwarz Null, il deficit zero nero, ha portato anche a pochi investimenti pubblici rispetto per esempio alla Francia nel paese, e a dei consumi che non sono, perché noi vediamo che in Italia per esempio l'export non sta andando benissimo, neanche da noi. C'è una maggior tenuta sui consumi dovuti al terziario, soprattutto servizi al turismo. Prego.
Ecco, l'Italia ha questa gamba che manca alla Germania, cioè il turismo e i servizi. I servizi tradizionalmente non sono stati molto forti in Germania, ma anche se si guarda alla produzione dei servizi è aumentata leggermente, mentre la produzione industriale è andata giù. Ma comunque, per quanto riguarda i consumi dei privati, è chiaro, loro non dipendono soprattutto da quanto spende il governo, ma dipendono dalle prospettive che vedono tutti quanti per l'economia tedesca, per i loro salari futuri, e questa prospettiva in questo momento è negativa, molto negativa, ed è per questo che non spendono. Questo è il problema maggiore, non tanto la Schwarz Null, ma piuttosto il fatto che pochi hanno ancora la fiducia che il domani sarà meglio di oggi.
Infatti abbiamo visto ieri un calo dell'indice GFK dell'Istituto di Nuremberg di 3,5 punti nella fiducia dei consumatori. Dicevano alcuni produttori agroalimentari, vitivinicoli, che così, con cui parlavo, sai, in Germania quando inizia a esserci un problema, poca fiducia nel futuro, non è come in Italia che comunque cerchi ancora, se puoi, economicamente, uno svago e di non tagliare la spesa per così voluttuaria, la cena al ristorante o quant'altro. Loro notavano che invece in Germania, nel momento in cui c'è una prospettiva negativa, arriva una specie di ghigliottina, cioè si blocca tutto nei consumi. A lei risulta un atteggiamento anche diverso?
Sì, appunto, questo è un po' lo stesso che poi si vede anche per il settore pubblico. Il settore pubblico, quando vede che l'economia va male, si dice adesso dobbiamo tagliare, perché spendere in deficit magari fa bene per la crescita per un anno o due, ma poi ci porta a problemi maggiori nel futuro. Ed è per questo che molti sono ancora attaccati alla Schwarzenegger, cioè di mantenere il bilancio in equilibrio.
Ecco, e vengo alla domanda più difficile per lei, Gross. Il che fare? Perché uno, va bene, lei ci ha raccontato ieri, la Germania ha perso un treno, soprattutto un paio. Innovazione tecnologica, se pensiamo a tutti gli investimenti fatti nei semiconduttori, adesso stasera avremo il bilancio Nvidia, ma penso anche a Taiwan, gli Stati Uniti, e innovazione tecnologica sul fronte dell'automotive, penso ai balzi che ha fatto, pur con centinaia di miliardi di aiuti statali, l'industria cinese nell'auto. Come se ne esce? Perché se io guardo il modello cinese dico, beh, lì però se ne esce con aiuti anche di Stato nella ricerca. Se guardo il modello americano un po' meno, però è vero che il piano americano IRA mobiliterà più di 1.000 miliardi per la transizione digitale e sta attraendo molte imprese. Quindi secondo lei si può raddrizzare la rotta senza soldi pubblici, o la Germania dovrà a un certo momento rendersi conto che forse ogni tanto qualche politica keynesiana serve?
Ma bisogna distinguere tra investimenti pubblici e politica keynesiana. Questi pubblici non si fa per la congiuntura di quest'anno, per i prossimi 10-20 anni, e su questo fronte è chiaro che in Germania si è fatto troppo poco. Ma questo non è un problema del bilancio federale. Berlino ci fa poco, perché il grosso di questa spesa viene fatta dai Länder, dai comuni, e loro per il momento non hanno neanche le capacità manageriali di fare grossi balzi in avanti, ma questo è comunque un problema che rimane. Più in generale io direi, in Europa abbiamo degli esempi di paesi tipo gli Scandinavi, dove c'è un'industria anche moderna, dove c'è high tech, senza che ci siano deficit. Anzi, loro hanno dei debiti, cioè gli svedesi, gli danesi hanno dei deficit ancora più bassi, deficit e debito pubblico ancora molto più basso di quello tedesco. Ed è perché sono più snelli, non si sono specializzati in grosse industrie che continuano a fare sempre quello che conoscono. Osano troppo poco di fare quello che è nuovo.
Però lei, Gross, nel concludere sta prospettando un cambio proprio quasi radicale del modello tedesco, perché se lei mi dice qui va bene, guardiamo gli scandinavi, non c'è bisogno di far tanto deficit per investire in alcuni settori, si può anche però occorre spostarsi dai settori più tradizionali, ma qui lei sta, diciamo così, mettendo in discussione proprio il modello industriale tedesco.
Infatti, questo modello è servito bene finché questa industria di media alta tecnologia godeva di un mercato libero globale con la Cina con domanda altissima. Adesso diventa sempre più importante un altro aspetto, il software, per esempio, intelligenza artificiale. E su tutti questi rami i tedeschi sono deboli. E il governo quello che dovrebbe fare è investire più in queste industrie, nella tecnologia, soprattutto anche nella ricerca, e soprattutto far lasciare morire l'anziano, perché se l'anziano non muore non c'è spazio per il nuovo.
L'anziano chiaramente non inteso come persona fisica, ma come modello industriale. Senta, però questo proietta anche una riflessione sul nostro modello, al di là del fatto che la Germania è il primo partner per noi. Noi abbiamo una manifattura più diversificata, meno mastodontica di quella tedesca, quindi un po' più agile nello spostarsi, l'abbiamo visto, andare a cercare nuovi mercati. Sappiamo ancora fare tutto, non facciamo solo meccanica industriale o meccanica di precisione per l'industria tedesca, facciamo tante altre cose, penso al packaging, penso solo alla parte manifatturiera. Però questo proietta anche così una riflessione, per non dire un'ombra, sul modello italiano?
È chiaro che anche in Italia ci si deve chiedere dove sta il futuro. Il futuro sta appunto nelle industrie che sono più digitalizzate. La piccolissima impresa che fa da sé, che viene gestita in famiglia, secondo me non può partecipare in questo grande mercato che è sempre più mondializzato e digitalizzato. Ma se si creano le opportunità per queste imprese di farlo, se c'è il personale addestrato, se ci sono i poli universitari e altro, secondo me c'è qualcosa che si può fare.
Sì, sono d'accordo con lei, sto leggendo molti messaggi sul modello tedesco. Beh, è chiaro che la riflessione la Germania ce l'ha, avendo un modello industriale di grandi imprese, ce l'ha più grande, perché è più difficile, spesso facciamo una battuta, un conto è manovrare una corazzata, una portaerei, un conto è manovrare una corvetta, una fregata. L'Italia ha maggiore flessibilità, questo è innegabile, però questo non vuol dire che tu non debba stare attenta a quello che avviene, a maggior ragione se vorrai continuare ad avere un ruolo di fornitore anche delle grandi industrie, perché dovrai spostarti. Questo pone proprio tutto il tema, quando diciamo 5.0, che tutti pensano oddio cos'è sta cosa, si tratta di avere incentivi, non aiuti diretti, incentivi sono sostanzialmente fiscali per innovare dentro le imprese. Guardate che 4.0 ha permesso a molte imprese di fare un salto con gli iper e superammortamenti, di farsi trovare un pochino più pronte e produttive dopo il Covid. Grazie a Daniel Gross, dai modelli di impresa ai modelli pensionistici, il volo Pindari, come lo facciamo dopo il traffico.
Focus Economia.
minuti. Dunque, qualcuno dice, ma non sarebbe più corretto, per far ripartire i consumi o tenere i consumi in Italia, ridurre l'IVA rispetto all'IRPEF? No, non sono d'accordo e penso che la linea del governo sia corretta, come aveva fatto anche in precedenza il governo Draghi, cioè di ridurre i punti di IRPEF fino a una certa soglia. Poi sarebbe bello che chi dichiara 50.000 o 45.000, non parlo dei lavoratori dipendenti, li avesse veramente. Però perché non l'IVA? Ovvio che l'IVA va a avvantaggiare anche il meno ambiente, però va a avvantaggiare anche chi se la può permettere, cioè la fascia medio-alta. Se io riduco l'IVA non è che posso mostrare 7,40 quando compro un bene, no? E quindi in realtà l'IVA ha un effetto, a mio avviso, meno efficace. Lasciare più soldi in busta paga a chi non ne guadagna tanti, tu hai un certo grado di certezza, scusatemi il gioco di parole, che verranno spesi, perché già lui è con l'acqua alla gola sulle spese obbligatorie. Allora, parliamo di pensioni e ne parliamo con uno dei massimi esperti mondiali di pensioni, Alberto Brambilla, presidente dei Itinerari Previdenziali. Buonasera Brambilla.
Buonasera a lei, ascoltatore.
Allora, vediamo di capire due cose. Allora, intanto mi corregga se sbaglio, in questo momento noi abbiamo le pensioni di vecchiaia che sono a 67 anni di età e 20 di contributi, poi abbiamo la pensione anticipata senza requisiti anagrafici, cioè ci puoi andare dopo 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne. Le finestre sono ogni 3 mesi e qui si era ipotizzato di allungarle a 7 mesi. Poi c'è la pensione anticipata contributiva, quindi da gennaio 96, 64 anni e meno 20 anni di contributi. Poi c'è quota 103, tutta calcolata con contributivo, 62 anni devi avere e 41 anni di contributi, le finestre sono state portate a 7 mesi. È corretto fino a qua, perché sta una giungla?
Sì, tutto corretto. Perfetto. Poi ci sarebbe anche l'APE sociale, opzione donna.
Ho saltato apposta, l'APE sociale, opzione donna, le ho saltate, lavoratori precoci, lavoratori usuranti, perché vabbè, mi complico troppo la vita. Allora, se ho ben capito, un'ipotesi su cui Durigon ieri era contrarissimo è quella di allungare le finestre anche di chi va a 42 anni e 10 mesi al di là dell'età. Abbiamo scoperto ieri che su 100.000 pensioni anticipate il 30%, 28.000 erano meno di 60 anni, molti mi hanno scritto: ho iniziato a lavorare a 17, a 15, che volete da me? Ha ragione. Fa impressione notare che invece ci sono 157.000 baby pensionati a questo punto, che sono in pensione di vecchiaia da almeno 40 anni fino all'84, infatti le lavoratrici pubbliche potranno andare con 14 anni, 6 mesi e un giorno. Prima domanda, Brambilla, quanto si risparmierebbe con le finestre? Seconda domanda, perché nella media europea, nonostante tutte queste riforme, noi andiamo in pensione con un numero di anni di lavoro molto basso, 33? E terza domanda, gliela faccio dopo, se no le incasino. Prego.
Allora, per una volta sono d'accordo col sottosegretario Durigon. Quando una persona ha lavorato 42 anni e 10 mesi se uomo e un anno in meno se donna, fargli già una finestra di 3 mesi significa che il datore di lavoro, se non è gentile e acconsiente a tenere il lavoratore in fabbrica, questa persona se ne deve stare per 3 mesi senza stipendio e senza pensione. Poi sono anche 3 mesi e mezzo, 4 mesi, perché dipende anche dai tempi tecnici dell'INPS. Ora, portarla a 7 mesi
vuol dire che io sto
diventa,
7 mesi con le braccia con 7 senza guadagnare nulla,
diventa un assurdo, anche perché noi abbiamo questa situazione in Italia, cioè tu puoi andare a 67 anni con 20 anni di contributi, ne sono andati circa 152.000 nel primo semestre di quest'anno, di cui 50.000 pensionati sociali, la maggior parte dei quali sconosciuti all'INPS e al fisco, e a 67 anni si sono palesati perché hanno diritto a questa pensione. Ora, in un paese normale non saremmo arrivati così. In Svizzera, per esempio, 34 anni, mai fatto una dichiarazione di redditi, ti chiamano e ti dicono di che cosa vivi. Noi non li scopriamo e quindi abbiamo quasi 900.000 quasi sconosciuti a fisco e a INPS che, quando arriva a 67 anni, si presentano. Tutte queste persone.
Però mi scusi, Brambilla, ma lì deve avere 20 anni di contributi o no?
No, per la pensione sociale.
Ah, per la pensione sociale, giusto. La pensione sociale.
Poi invece abbiamo anche 100.000 pensionati di vecchiaia, la metà dei quali ha circa 13-14 anni di versamenti effettivi e 6-7-5 di versamenti figurativi, e questi a 67 anni si presentano. Ovviamente la pensione a calcolo è di circa 300-350 euro, per cui lo Stato, quindi tutti noi, gli dobbiamo mettere dentro almeno tot per arrivare a 613 euro. Allora, queste persone ovviamente, se hanno versato massimo 15 anni, poco, vuol dire che non hanno mai pagato né tasse né contributi. Quindi oggettivamente abbiamo questa situazione. 67 con 20 anni, vai subito il giorno dopo che sei, hai maturato i requisiti, anche se la pensione non è alta. Fornero aveva previsto 1,5 volte l'assegno sociale, se no lavori fino a 71 anni, come capita nella maggior parte dei paesi. Da noi, siccome non c'è questa previsione, la gente dice...
Lei mi ha risposto alla seconda domanda, perché poi alla fine, quando guardi la media, è chiaro che la media di Trilus, se tu hai persone che a 67 anni hanno pochissimi anni di contributi e appaiono improvvisamente dopo essere stati sommersi e prendono la parte sociale, hai anche quelli che appunto con 20 anni che in realtà sono molti meno di contributi, alla fine la media italiana è molto bassa sugli anni lavorati effettivamente prima della pensione, 33 anni. In tutto questo, Brambilla, poi l'arriveremo ospite, ma secondo lei ha un senso, cioè ci sono i numeri per fare un po' di cassa sulle pensioni, o si va a complicare la vita in maniera anche inaccettabile? Sono d'accordo con lei, 42 anni è già sufficiente, 10 mesi di contributi, per non ottenere granché, visto che poi la gobba pensionistica, vabbè, sarà il 17% del PIL nel 2040, ma non sembra allarmante in questo momento.
Assolutamente no, ci sono almeno due cose da fare. Uno, non si deve fare decontribuzione. La decontribuzione, cioè vuol dire lo sconto dei contributi a parità di pensione, costa circa 11 miliardi e mezzo l'anno, ma siccome gli anni passati era anche per il sud, per le donne madri, per tutti quanti, noi in questi tre anni abbiamo fatto un ammanco di contributi all'INPS di quasi 45 miliardi, e questa è una bella botta. Il secondo punto è la parte assistenziale. Noi abbiamo una spesa assistenziale che è enorme. Ora, tutti i paesi hanno una banca dati dell'assistenza per incrociare tutte le prestazioni, servizi in denaro che vengono fatte. Comuni, province, regione a statuto speciale, Stato, INPS, bonus, eccetera. Ecco, noi da quella parte lì potremmo risparmiare molto. Non dobbiamo fare decontribuzione, perché l'anno scorso in legge di bilancio, per coprire tutti gli ammanchi di contributi proprio dovuti alla decontribuzione, lo Stato ha dovuto trasferire all'INPS 31,5 miliardi.
Basterebbe un terzo di quello per trovare i soldi di cui stiamo parlando, perché mancano 10 miliardi per la manovra. C'è chi mi scrive in maniera un po' radicale: secondo me chi appare improvvisamente non dovrebbe andare in pensione, che come ha vissuto fino ai 63 anni, ho capito, ma adesso l'ape sociale è questa, vedremo se verrà confermata. Invece, perché il fatto che non vengano incrociati i dati, e quindi noi non riusciamo a capire quanto poi stiamo dando a una singola persona, beh, lo si è visto chiaramente in un altro fronte, Brambilla, con il reddito di cittadinanza non si riusciva a incrociare i dati tra il numero di disoccupati, quello che facevi, il tuo stato reale. Comunque la riavremo ospite, Brambilla, però a questo punto, dopo che il governo ci avrà fatto sapere se modifica le finestre, secondo me appunto getta poco, crea molto malumore e non risolve il problema, o se si muoverà, come lei stava dicendo, sulla decontribuzione e su una giungla di altre agevolazioni, però la riavremo a questo punto per parlare di quello che avrà deciso il governo. Grazie ad Alberto Brambilla, noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi.